anche la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In America Latina è ormai allerta massima per l'epidemia di dengue. Il numero di casi cresce in maniera esponenziale, soprattutto in Brasile. Poi, in questi primi 25 minuti del mondo alla radio, faremo un nuovo punto sulla situazione delle carceri italiane.
Zanzare geneticamente modificate per sopprimere le zanzare. A Piracicaba, una delle città più colpite dall'attuale epidemia di dengue in Brasile, sono stati...
E allora io però vi ricordo chi sono Alessandro Guarasci, regia ci sono pure Stefano Sparro e Gabriele Di Domenico. Dunque, i casi di dengue in Brasile hanno superato nel 2024 la cifra record di 4 milioni. Il numero più alto mai registrato per l'infezione trasmessa dalle zanzare dal 2000, quando è cominciata in sostanza la sorveglianza, così dice il Ministero della salute. Ecco, allora, nelle prime 16 settimane i casi registrati sono cresciuti e questo davvero preoccupa, a un ritmo senza precedenti. La cifra comprende sia i casi confermati sia quelli probabili, che complessivamente l'anno scorso erano stati circa 1.650.000. Ecco, secondo il Ministero, da gennaio, dunque questo gennaio, in Brasile ci sono stati 1.937 morti di dengue, più altri 2.300 decessi sospetti, sui quali sono ancora in corso delle indagini. Massima allerta pure in Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay e Bolivia. Fatto sta che l'Unione Europea, proprio qualche giorno fa, ha destinato 1,5 milioni di euro per aiuti medici proprio a questi paesi. Ma allora noi ci colleghiamo con San Paolo del Brasile e, per la precisione, con Stefania Ghironi, missionaria della comunità di Villareggio. Buon pomeriggio, Ghironi.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
E allora, come sta andando davvero questa epidemia? Siamo troppo allarmisti qua in Europa oppure davvero siete anche voi preoccupati?
No, l'allarme è reale, anche noi siamo molto preoccupati. Sappiamo che il Brasile comunque è un continente di 215 milioni di abitanti, ma comunque in questo momento stiamo per battere il record storico di casi di dengue. Come si diceva prima, sono 4 milioni di casi, praticamente 2 milioni di casi in più rispetto all'anno scorso, e anche i casi registrati sono più di 2.000, perché tutti i giorni i dati salgono, quindi 60% in più rispetto all'anno passato. Quindi l'allerta è molto grave, l'emergenza è molto grave, e San Paolo, dove noi ci troviamo, è anche uno degli stati più colpiti attualmente dall'emergenza. Sono andata a leggere anche qualche dato, così ci sono 590 municipi in questo momento che dichiarano veramente emergenza, stato grave, 22 stati in situazione stabile e 6 stati che stanno praticamente registrando una costante crescita di casi. E la cosa preoccupante è che in molti casi poi, diventando casi di dengue emorragica, portano alla morte, quindi sì, è veramente molto allarmante.
Senta Ghironi, noi qua in Europa ci siamo un po' allertati dopo la pandemia del coronavirus, tra l'altro ne parleremo più avanti con un professore del Gemelli di Roma, ma questa volta il sistema sanitario brasiliano come sta reagendo?
Sì, allora, il sistema sanitario, diciamo che come tutti gli altri, risponde cercando di promuovere campagne di sensibilizzazione per la popolazione, quindi affinché la gente possa prendere quelle semplici precauzioni domestiche che evitano il proliferare della zanzara, che è responsabile della trasmissione della malattia. Quindi si va nelle case, se ne parla, perché la cosa più semplice è evitare che si formino quelle pozze di acqua stagnante che fanno proliferare proprio le uova della zanzara. Quindi la campagna di sensibilizzazione sensibilizzazione è molto attiva, e accanto a questo anche la vaccinazione, che però purtroppo in questo stato emergenziale non produce la quantità sufficiente di vaccini che sarebbero necessari. E per noi che siamo in periferia, l'arrivo della vaccinazione è proprio alla fine, cioè oltre ad essere qualcosa di sufficiente arriva sempre in ritardo, e quindi non c'è quella effettiva risposta di un'emergenza che si sta riscontrando, quindi anche per questo l'allarme è ancora più grave.
Ecco, e sicuramente poi ne soffriranno molto, diciamo, le zone, appunto, lei come ha detto, più periferiche, quelle più povere. Noi per esempio siamo stati qualche giorno fa in Paraguay, in una zona che si chiama Puerto Triunfo, che è proprio al confine con l'Argentina, una zona rurale. Là tante persone erano malate a casa proprio con la dengue, laddove appunto c'è maggiore povertà. Sicuramente nelle baraccopoli di San Paolo del Brasile, non solo di San Paolo, la situazione sarà anche peggiore.
Esatto, perché mancando proprio quelle condizioni igienico-sanitarie di base, anche se ci sono le campagne, è difficile evitare certe situazioni che provocano proprio il moltiplicarsi della malattia, eccetera. E l'altra cosa grave è che in questa situazione di emergenza già i posti medici, che normalmente già fanno fatica a rispondere alle normali necessità basiche della popolazione, in questo momento rispondono solo alle emergenze della dengue, quindi tutti gli altri casi, dei più semplici e più gravi, non c'è la forza per poter rispondere anche al basico di tutti i giorni del quotidiano. È capitato anche a noi di andare al posto medico, chiedere una analisi semplice, e non siamo stati ricevuti perché l'emergenza è dengue, quindi non c'è spazio per altre cose. Questo è anche grave, perché comunque è un'emergenza sull'emergenza.
Esattamente, allora ringrazio per essere stata con noi Stefania Ghironi, missionaria della comunità di Villa Reggia, che con cui abbiamo parlato dal Brasile, da San Paolo del Brasile, proprio sulla dengue. Buon pomeriggio, Ghironi.
Grazie a voi, arrivederci.
E allora, anche l'Europa è sul chi va là, e questo perché il numero record di casi di febbre dengue importati in Francia dall'inizio dell'anno è un motivo di preoccupazione proprio per le autorità sanitarie, che invitano a raddoppiare la vigilanza, e questo soprattutto in vista dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Ecco, dunque, dal 1 gennaio dunque di quest'anno nella Francia continentale ci sono stati 1679 casi di febbre dengue, tutti importati. Ecco, dunque dal 1 gennaio invece in Italia, dal 1 gennaio sempre di quest'anno all'8 aprile, al sistema di sorveglianza nazionale delle arbovirosi, così si dice, risultano 117 casi confermati di dengue, lo ribadisco, questo in Italia, dunque tutti i casi associati a viaggi all'estero, con un'età mediana di 42 anni e il 50% di sesso femminile. Per fortuna nessun decesso. Ecco, proprio in questo momento le agenzie, tra l'altro, battono la notizia che una donna brasiliana di 45 anni è stata ricoverata in isolamento nell'ospedale di Potenza. Dunque, c'è attenzione, ma almeno per il momento non allarme. Così ci ha detto il professor Carlo Torti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive al Gemelli di Roma.
Va sicuramente mantenuta una sorveglianza. Questa lezione del Covid è importante non dimenticarla, però siamo lontani da una vera e propria emergenza, almeno per quanto riguarda il nostro paese e per quanto riguarda persone che non si sono mai mosse dal nostro paese, anche se tuttavia c'è da dire che alla fine dell'anno scorso si sono verificati un'ottantina di casi confermati trasmessi localmente in persone che non si sono mai mosse, perché purtroppo anche nel nostro paese esiste l'insetto vettore, che è la famosissima ormai zanzara tigre Aedes albopictus, che può trasmettere questa infezione virale da una persona all'altra, anche se la persona non ha mai viaggiato in un'area ad alta trasmissione di questa malattia, come può essere il Brasile, il Sud America o altre zone del mondo.
Ma ad oggi ci sono in qualche modo dei casi autoctoni in Italia?
E come le ho detto, al 27 di novembre dell'anno scorso, quindi alla fine dell'anno scorso sono stati notificati 82 casi confermati trasmessi in Italia, in alcune province italiane, Lodi, Latina, ma anche Roma per esempio, a fronte però di alcune centinaia, più di 250 casi di soggetti che in realtà provenivano da altri paesi. Tuttavia comunque è già entrata questa infezione nel nostro paese.
Ecco professore, allora innanzitutto quali sintomi dà? E poi è vero che la maggior parte delle persone la sviluppano in modo asintomatico?
Assolutamente, nell'80% dei casi, soprattutto in chi la prende per la prima volta, questa infezione è asintomatica, cioè non dà segno di sé. In circa il 20% dei casi invece si manifesta dopo la puntura della zanzara con febbre, che avviene nell'arco di 5 o 6 giorni con temperature diciamo anche molto elevate, e la febbre è accompagnata da una sindrome simile influenzale, mal di testa, dolori attorno agli occhi, dietro agli occhi, dolori muscolari delle articolazioni, nausea e vomito, e delle volte anche delle macchiette sulla pelle che possono apparire dopo 3-4 giorni dall'insorgenza della febbre. Nei bambini i sintomi tipici sono spesso non presenti.
E sui vaccini come bisogna comportarsi? Chi li deve fare e soprattutto sono consigliati?
I vaccini sono consigliati, soprattutto ci riferiamo al viaggiatore che si rechi in una zona ad alta incidenza di trasmissione di questa infezione. Sono molto importanti perché riducono la probabilità di avere una malattia del 60% circa e di oltre l'80% è l'efficacia nel prevenire l'ospedalizzazione. Tanto più questa vaccinazione è importante nei soggetti che hanno già acquisito una precedente infezione con un sierotipo diverso, che hanno anche un maggior rischio di avere delle malattie gravi.
Come fare allora, professore, per chi magari è stato nei paesi latinoamericani e magari non ha sintomi, però magari è stato punto da una zanzara?
In quei paesi è abbastanza scontato d'essere punti dalla zanzara. Il problema è se la zanzara era infetta e quindi ha trasmesso l'infezione a questa persona, che può sapere di averla presa facendo un esame sierologico, cioè andando a cercare gli anticorpi se non ha manifestato i sintomi della malattia.
Allora noi torniamo a parlare in questo momento delle carceri italiane. Vi ricordiamo le parole del Papa nel carcere della Giudecca domenica scorsa a Venezia, appunto quando ha ribadito la necessità di non escludere chi poi costretto appunto in una cella. I dati in Italia ci dicono che nei 189 penitenziari ci sono 61.049 detenuti contro 51.178 posti regolamentari. Dunque, come capite, c'è un notevole sovraffollamento di quasi 10.000 posti. Lombardia, Lazio e Campania, diciamo le regioni che stanno peggio, ma insomma ce ne sono anche altre che soffrono. I penalisti chiedono soluzioni emergenziali che riportino, dicono loro, il numero dei detenuti entro livelli accettabili. E poi c'è tutto il tema dei suicidi, questo spesso succede quando appunto si è costretti in condizioni pessime in carcere. Ad oggi sono arrivati a 30 e nel 2022, quando poi fine anno furono 85, se ne erano registrati 20 nello stesso arco temporale attuale. Ecco, se la tendenza di questi primi 4 mesi si confermasse nel resto dell'anno, dunque per tutto il 2024, ci sarebbe davvero un altro record negativo e drammatico. In carcere ci si leva la vita ben 18 volte in più rispetto alla società esterna, e questo ce lo dice Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, che noi abbiamo in linea. Buon pomeriggio, Gonnella.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Allora, 18 volte in più rispetto alla società esterna, drammatico.
Sì, è drammatico, tenendo conto che l'Italia è un paese che nella società libera ha un tasso suicidario più basso rispetto alla media europea, è un'antica storia mediterranea e che ci vede fortunatamente con un numero di suicidi rispetto ai cittadini più basso rispetto per esempio ai paesi del nord. Invece nelle carceri ribaltiamo, si ribalta tutto e si ribalta fino al punto appunto ad avere invece un tasso suicidario superiore alla media europea carceraria. Perché? È chiaro che ogni suicidio è un caso a sé, non va strumentalizzato, non va standardizzato, sono storie l'una diversa dall'altra di solitudine, abbandono, disperazione, paura, timore e così via. Ma quando sono così tanti non si può non guardare anche alle cause di sistema e quindi alla concausa data da una situazione generale di, chiamiamola così, di sovraffollamento disumanizzante, dove i detenuti sono ridotti a numeri di matricola, spersonalizzati e quindi nessuno intercetta quella disperazione, quel bisogno di aiuto, quella solitudine.
E Gonnella, una cosa, noi fino a qualche anno fa, fino diciamo al Covid, tutto sommato avevamo fatto rientrare diciamo la presenza dei detenuti nelle carceri, diciamo in un ambito diciamo accettabile per quanto riguarda il sovraffollamento. Ora, dopo, diciamo, dopo la ripresa, siamo quasi 10.000 posti oltre.
Sì, è come se ci fossimo dimenticati completamente anche quello che era l'insegnamento del Covid. Quando è scoppiato il Covid e abbiamo avuto la necessità di liberare dei posti, un po' ci eravamo tutti detti, anche gli operatori penitenziari, anche una parte del mondo politico, non evitiamo che si ricrei una condizione di affollamento, perché a parte che se dovesse mai scoppiare, noi ovviamente ci auguriamo di no, non dico una grande ma anche una piccola pandemia, le carceri ritornerebbero nel caos totale, ma perché il sovraffollamento è patologico, crea patologie personali nei detenuti, è come se fosse la malattia professionale di un lavoratore, impedisce che possa funzionare la funzione rieducativa della pena, crea tensione, è ingestibile, soprattutto se poi non è un sovraffollamento di criminali efferati o di criminali strutturati, cioè gente che ha esperienza di galera, si sa fare la galera come si diceva un tempo, cioè criminalità vera, è composto molta parte di quel sovraffollamento di quella che possiamo definire i reietti della società, cioè immigrati, 31% dei detenuti, tossicodipendenti, quasi un terzo dei detenuti, molti che provengono da situazioni di disagio psichico grave.
Ecco, Gonnella, in sostanza lei conferma che si va in galera in Italia perché magari non si ha un buon avvocato, non si ha i soldi per pagarlo.
Non vorrei usare una espressione antistorica, però un po' un nostro è un sistema, chiamiamolo così, classista sul 100 dal punto di vista legale, cioè c'è una selettività di chi va in carcere a partire dal processo che si fonda esclusivamente sulla disponibilità economica, la capacità linguistica, la capacità cognitiva per i problemi psichici o legati alle dipendenze, e quindi questo li rende ancora più vulnerabili perché affrontano male il processo, sono difesi male, si fanno più anni di carcere di quelli che ovviamente altri si farebbero, una volta dentro non escono.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Patrizio Gonnella dell'Associazione Antigone, speriamo davvero che la situazione migliori e non si, questi numeri di cui abbiamo parlato non si incrementino, soprattutto quelli dei suicidi. Buon pomeriggio Gonnella.
Buon pomeriggio e grazie.
Allora, tutti avrebbero saputo delle violenze a carico dei minori avvenute nell'istituto milanese Beccaria. Lo sapete, violenze pesanti, fatto sta che 13 agenti sono stati arrestati. Allora, solo nel 2023 ci sono stati 1.142 ingressi negli istituti di pena minorili e più di un terzo di questi a meno, pensate, di 16 anni. 1.142 ingressi e più di un terzo di questi a 16 anni. Proprio lo voglio ripetere questo dato. Un clima teso in tanti istituti, anche quelli affetti da sovraffollamento. La stessa Antigone, appunto, di Gonnella afferma che la presa in carico dei ragazzi è sempre più disciplinare e soggetta tra l'altro ai farmaci, con un utilizzo smodato proprio di psicofarmaci, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, che vengono spostati, loro dicono, da un istituto all'altro come se fossero dei pacchi, e questo non fa altro che aumentare le tensioni. Lo diciamo, poco più di 1.100 ragazzi nelle carceri è un numero limitato, ma comunque non è da sottovalutare, e questo ce lo sottolinea Paolo Tartaglione, referente area minorile, del CNCA.
Ma innanzitutto sono limitati perché la legge lo ha previsto e in questi anni siamo riusciti a farlo grazie a una collaborazione di sistema tra istituzioni e terzo settore che ha portato i ragazzi a essere trattati prevalentemente all'esterno. Oggi le indicazioni politiche spingono in una direzione diversa, e questa è una delle cose che ci preoccupa molto. I ragazzi nel carcere naturalmente hanno poche possibilità di cambiamento, indipendentemente naturalmente dalle strutture che abbiamo visto in questi giorni. Un carcere che si chiude, che non collabora con l'esterno, è poco aperto, diciamo, a lavorare insieme ad altri, è un carcere nel quale purtroppo possono accadere anche le cose che stiamo vedendo in questi giorni.
Ecco, dove avete registrato, diciamo, le situazioni di maggior sofferenza? Perché appunto abbiamo visto il Beccaria, in passato anche Casal del Marmo a Roma, ma vi sono altre situazioni appunto difficili?
Non saprei darle, diciamo, una classifica. Diciamo che noi accogliamo ragazzi anche da altri carceri e non mi sembra che arrivino in una situazione molto diversa da Beccaria. Ovviamente non sto dicendo che altrove accada quello che è accaduto a Beccaria, sicuramente però è un ripensamento più ampio da fare, non penso che possa essere limitato alla realtà di Milano.
Ecco, ad oggi un ragazzo che entra dentro un istituto minorile, quali possibilità ha di essere integrato? Quali attività vengono fatte dentro quegli istituti?
Proposte formative ce ne sono, obiettivamente. Non saprei neanche dirle se più o meno di un tempo. Il punto è che tipo di gestione, che tipo di clima si crea all'interno di un istituto penale e che tipo di spazio viene lasciato a queste attività che servono a riattivare il rapporto con l'apprendimento e a preparare i ragazzi a un cambiamento. Naturalmente ci sono periodi in cui queste attività hanno maggiore centralità e periodi in cui sono molto marginali. Quindi dipende molto da come viene gestito il carcere e da cosa si sceglie di mettere al centro nell'intervento carcerario.
Ecco, lei ha detto mettere al centro dell'intervento carcerario. Secondo lei che cosa appunto va messo al centro allora?
Il piatto forte della nostra legge è quello di favorire un cambiamento nei ragazzi. La nostra legge è molto illuminata, parte dal presupposto che chi commette reato in minore età lo fa per segnalare agli adulti una richiesta di aiuto estrema, e da lì bisogna partire. Sono ragazzi che stanno molto male e che decidono con questo gesto di chiedere aiuto, e il nostro dovere è quello di accogliere questa richiesta, guardare al futuro e aiutare questi ragazzi a immaginare che nel futuro ci sia qualcosa di buono per loro. Con queste condizioni abbiamo visto ragazzi anche in grandissima difficoltà riuscire a dare una svolta importante alle loro biografie. Se invece stiamo nel presente e ci mettiamo a fare, tra virgolette, a chi è più forte o guardie ladri, naturalmente appunto i nostri ragazzi non evolveranno di un centimetro.
Ecco, ma per chiudere, lei teme comunque una svolta in qualche modo securitaria nei confronti di questi ragazzi?
Il ministro recentemente ha detto che un 14enne che uccide, rapina o spaccia deve pagare come un 50enne. Noi invece sappiamo che la giustizia minorile, quindi che parte da un presupposto completamente diverso da quello degli adulti, in questi ultimi 35 anni ha avuto straordinari risultati. Si tratta di non tornare indietro, immediatamente di fare invece uno stop rispetto a questa deriva che continua a pensare che gli adolescenti siano degli adulti solo un po' meno, e sapere che invece sono fatti in un modo abbastanza, diciamo, semplicemente prevedibile, e che la nostra legge lo ha capito tanti anni fa e non a caso è così tanto ammirata e invidiata nel mondo.
Allora, noi ci fermiamo nemmeno 5 minuti, poco di meno, vi lascio con una canzone degli AA Through North, però vi invito a rimanere all'ascolto perché ancora altri argomenti importanti.
Il mondo alla radio.
Allora, benvenuti allo spazio dedicato all'Earth Day, EarthDay.it, testata di Earth Day Italia. Abbiamo con noi Giuliano Giulianini. Buon pomeriggio, Giuliano.
Buon pomeriggio, Alessandro.
Allora, noi continuiamo a parlare di Giornata Mondiale della Terra, che è stata il 22 aprile, però insomma non è che ci possiamo fermare, perché insomma di ambiente, tutela del creato, ecosistema, bisogna continuare a parlare. D'altronde anche abbiamo parlato prima di dengue, e anche quello è dovuto al surriscaldamento climatico, a questo clima che è cambiato, per cui appunto le zanzare portatrici di quel virus stanno raggiungendo anche altre latitudini. Allora, però ricordiamoci appunto il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra. In quell'occasione si è tenuto il classico concerto per la Terra di Earth Day Italia, che ricordiamo ha concluso la maratona televisiva di One Planet, One People, One Planet. Allora, Giuliano, qual è il contributo dell'arte alle battaglie ambientaliste?
Allora, Alessandro, certe volte può sembrare un po' banale coinvolgere grandi artisti, cantanti, attori negli appelli, no? In queste giornate mondiali. Però è anche vero che la musica, l'arte, il cinema sono anche industrie. Noi ne abbiamo parlato in altre puntate di questa nostra rubrica. Quindi anche loro, anche i protagonisti, possono incidere nella trasformazione ecologica della società, e lo stanno facendo in realtà. Un concerto può essere carbon neutral se si investe nelle giuste compensazioni. Un teatro, una sala concerti, uno stadio dove si fanno i concerti, oltre che lo sport, può essere ristrutturato per essere ad emissioni zero, o perlomeno per abbattere gran parte delle emissioni che provoca ovviamente uno spettacolo che incide molto su energia, su emissioni, su acqua. E quindi è importante che gli artisti comunque si esprimano sia con la loro arte. Ci sono tantissimi film che puntano adesso nell'ultimo decennio soprattutto sulla sensibilizzazione climatica ma anche ambientale, e anche le canzoni che erano un po' più restie ad affrontare questi temi, stanno uscendo delle canzoni che parlano anche di argomenti ambientali. Magari sarà un trend del futuro.
Senti, adesso noi ascolteremo un cantante italiano che tu hai intervistato, piuttosto famoso, che in qualche modo mi ricorda anche un po' la mia giovinezza, Luca Barbarossa. Perché lo avete voluto intervistare?
Lui è appunto stato il protagonista di questo concerto per la Terra di quest'anno, era poi a sorpresa, ha portato alcuni amici che sono Max Gazzè, Alex Britti, la social band, e hanno tenuto questo concerto. Io l'ho intervistato prima del concerto per chiedergli quello che si chiede a tutti gli artisti, qual è il loro impegno e la loro preoccupazione per il futuro, e risponde da persona normale, ovviamente. Ascoltiamo quello che dice.
Luca, tu come lo vedi questo problema dell'ambiente? Tu hai anche tre figli, come sì. Ne parli con loro? Te ne parlano? Ne sono preoccupati?
Me ne parlano, certo che me ne parlano. Ne parliamo in casa, è uno dei grandi temi, è una delle grandi ansie anche dei ragazzi di oggi. Uno è quello della guerra totale, della guerra nucleare, di questi conflitti continui, e un altro è quello dell'ambiente. I giovani ce lo chiedono a gran voce e ci puntano anche il dito contro, cioè le generazioni precedenti la loro hanno fatto talmente tanti danni, per cui abbiamo delle responsabilità grosse.
Tu in realtà ci hai provato, io ricordo Al di là del muro, che era una canzone per la pace in tempi, adesso ci sono altri muri.
Io ci ho sempre provato, ma io so solo cantare, capito? Qui il problema sono i potenti della terra che si devono mettere d'accordo per le grandi cose. Cioè, mentre io sto a casa che mi faccio la barba con un bicchiere d'acqua, lo faccio scaldare e con quello me lo faccio bastare, poi leggo che l'acquedotto romano perde il 40%, c'è un 40% di dispersione e il bicchiere mio conta poco.
Il viaggio per la terra che precede di 3 giorni il concerto ha una grande anima sportiva, ce l'hai anche tu, giochi nella nazionale dei cantanti. Hai sentito che lo sport avvicinava anche le persone in altre maniere rispetto solo a fare partite, vincere, perdere?
Sì, lo so, per tanti anni abbiamo fatto iniziative di sportive che avevano di sportivo, avevano poco ma erano molto di solidale, insomma, sì, l'ho fatto per tanti anni con e senza la nazionale cantanti e continuiamo a farlo, un po' con la stessa cosa che facciamo con la musica, insomma, anche la musica espone l'attenzione dell'opinione pubblica su un determinato tema o attraverso la raccolta fondi riesce magari a fare un piccolo gesto nei confronti di chi ha bisogno.
Allora, l'arte e, diciamo, la musica in questo caso possono davvero contribuire alle battaglie ambientaliste e mi sembra, tra l'altro, questo tema sia emerso anche durante il concertone del 1° maggio. Allora, Giuliano, quest'anno assieme al Villaggio per la Terra si è svolto un festival dedicato all'innovazione alla Casa del Cinema, sempre alla Villa Borghese. Ecco, il contributo finale viene da questo meeting. Come ne parleresti?
Allora, sì, ho portato questi contributi perché parlando di innovazione, anche in queste trasmissioni si pensa sempre a cose futuribili, quindi a, non so, l'idrogeno, il nucleare pulito, anche spesso si parla di questa tanto attesa transizione alle auto elettriche, al trasporto elettrico totale, però l'innovazione anche nelle piccole cose. Noi abbiamo in tasca tutti quanti un oggetto che 20 anni fa era impensabile, che ci ha dato spazio, ci ha dato accesso a tante cose e quella è stata un'innovazione che nessuno ha contestato. Per esempio si è parlato di innovazione nella nostra vita quotidiana nell'ambito della salute pubblica, per esempio, dell'accesso ai servizi della salute. Io credo che tantissimi ascoltatori ormai richiedono al proprio medico le ricette in via elettronica, no? Si mandano email, il medico risponde, noi abbiamo la ricetta elettronica, andiamo in farmacia. Però in altri ambiti, per esempio per l'accesso agli ospedali, ai pronto soccorso, ancora siamo legati a, per esempio, formulari cartacei che poi generano masse di carta. Ecco, si è parlato anche di queste cose, minime, ma grandi nei numeri, nell'impatto. Quindi adesso ascolteremo la dottoressa Mintrone, che è manager di una società, Daedalus, che si dedica proprio ai servizi digitali per la sanità, che ci dà un quadro di questo ambiente, di questa innovazione quotidiana.
Sentiamo.
Dottoressa Mintrone, io le ho appena sentito dire c'è ancora troppa carta in giro per parlare di digitalizzazione vera.
È così. Nonostante, come dire, il tema della dematerializzazione in Italia sia stato affrontato da molti, molti anni, ma ancora c'è tanto, tanto da fare. Siamo ancora circondati da troppa carta e questo sicuramente è anche un tema che ha un forte impatto sull'ambiente e sul pianeta, perché la carta va prodotta, va conservata, va poi smaltita, si usano inchiostri, si usa materiale chimico, quindi sicuramente questo è un tema sul quale c'è ancora tanto da fare.
Ma perché questo è successo? In fondo sono tantissimi anni che noi abbiamo computer, PDF. Perché ancora nell'amministrazione, ma anche nella pratica di tutti i giorni negli uffici, si usa ancora la carta?
Perché si è lavorato solo troppo dal punto di vista della tecnologia e non si sono ridisegnati i processi. La tecnologia da sola non risolve il problema, la tecnologia è un elemento abilitante. Allora bisogna ripensare il processo. Se io non ridisegno il processo in una logica digitale, allora è chiaro che diventa difficile usare solo il digitale perché lo appiccico in fondo. Pensate all'esempio di questi consensi, no? In molti casi vengono conservati proprio i cartacei, in altri casi i cartacei vengono dematerializzati, cioè prima li creiamo e poi li smaterializziamo. Però questo è un processo in più che abbiamo aggiunto in fondo perché non abbiamo capito come riorganizzare il processo per non farli proprio nascere, farli nascere direttamente digitali. Quindi quando la tecnologia viene solo aggiunta lo scopo non si raggiunge e oggi questo è il nostro problema.
Un altro problema che lei ha sollevato è quello della sicurezza dei dati, soprattutto in ambito sanitario. Dove siamo e dove dobbiamo arrivare?
C'è tanto da fare perché solo recentemente l'Italia in particolare ha cominciato a essere un luogo sensibile da questo punto di vista. In altri paesi il tema del furto dei dati sanitari invece, come dire, ha già una storia. Oggi il tema è grave. Le strutture pubbliche e anche quelle private ancora non sono tanto pronte. Lo vediamo tutti i giorni, leggiamo di qualche cosa. C'è tanto da fare, c'è da investire sulle infrastrutture, su quelle infrastrutture che noi chiamiamo cloud, che quindi sono infrastrutture molto grandi ma anche molto resilienti, progettate per essere una difesa dal punto di vista dell'attacco dei dati, continuamente aggiornate, cosa che si può fare soltanto su larga scala. Il singolo ospedale, il singolo cliente privato da solo su un proprio data center non riesce a gestire questo al meglio, soltanto nelle grandi strutture cloud questo livello di sicurezza si può ottenere, ed è lì che dobbiamo andare. Ci sono gli investimenti, c'è la piattaforma generale in Italia, il progetto di cloud nazionale, ci dobbiamo correre, ci dobbiamo accelerare, perché solo così possiamo difenderci. Poi è una ricorsa continua, è un gioco tra guardie e ladri, più si migliora la difesa e più diventano bravi a superarla, però oggi siamo molto molto vulnerabili ancora, e questo è perché abbiamo delle infrastrutture anche molto parcellizzate, molto diffuse e quindi implicitamente poco sicure. Peraltro, dal punto di vista dell'impatto ambientale, alimentare così tanti piccoli server o piccoli data center costa molto di più che non un grande data center che magari ha addirittura dei gemelli virtuali, no, da qualche parte del mondo, quindi i dati sono anche tenuti al sicuro da questo punto di vista, però magari quel data center lì è alimentato a energie rinnovabili e comunque li abbiamo messi insieme. La somma di tanti piccoli data center è molto più grande che quello che fa un unico data center, quindi su questo c'è ancora tanto da fare. Abbiamo messo le premesse in Italia con il PSN, che è questo progetto appunto del cloud nazionale, sicuramente abbiamo messo le premesse, bisogna lavorare ancora molto perché siamo molto molto deboli da questo punto di vista, siamo esposti a questi attacchi.
E allora, caro Giuliano, senti, un altro dunque festival, un altro contributo al Festival dell'Innovazione. Questa volta parliamo di Silver Economy. Se non sbaglio, è quell'economia che si riferisce alla terza età, diciamo, quelli che non sono più dei bambini, diciamo.
Esatto, esatto. Allora, c'è stato un panel in questo festival che si chiama Impact Disrupt e voglio dire che sullo YouTube, sul canale YouTube di Verde Italia ci sono tantissimi di questi panelist che ci hanno rilasciato interviste, hanno riassunto i loro interventi, e poi c'è anche proprio tutto il convegno per chi voglia seguire i singoli panel. E ce n'è stato un altro molto interessante che si intitolava Sfida demografica e Silver Economy. Noi sappiamo che la nostra piramide demografica è, non dico ribaltata, ma insomma non è più una piramide. Esatto. Quindi ci sono pochi non è al contrario, però diciamo che è diventata una colonna più che una piramide,
è un rombo quasi,
è un rombo. E questo non va bene perché la nostra società, il nostro stile di vita è proprio basato sulla piramide demografica, quindi tanti giovani e sempre, e poi il giusto numero di maturi, anziani, eccetera. E a tutto questo ci sono varie modi per rimediare, però dobbiamo anche pensare che comunque la nostra economia deve cambiare, perché non solo dobbiamo supportare le pensioni, i fondi pensione, la vita non lavorativa di queste persone, ma queste persone, tra cui fra un po' ci saremo anche noi. Sviluppano anche un'economia attiva.
Certo,
cioè siamo tutti persone che comunque generano economia, e l'ecologia integrale, quindi l'economia centrata sull'essere umano, deve pensare anche a questo. Ecco, noi abbiamo riassunto tutto questo Maurizio Grifoni, che è un vulcanico personaggio, però è anche presidente di un fondo pensione, si chiama Fonte, e che in poche parole, in pochi minuti riassume un po' tutto questo mondo.
La sentiamo, sì.
Presidente Grifoni, il tema del panel a cui ha partecipato è la sfida demografica e la silver economy, quindi nascite, pensionamenti, piramide demografica che sappiamo essere perlomeno una parte ricca del mondo molto squilibrata. Qual è il contributo suo personale a questo tema e del fondo Fonte?
Allora, io sono un silver economy, e quindi si vede anche dai capelli, noi siamo la generazione fortunata perché siamo i boomers, quelli che sono riusciti subito dopo la seconda guerra mondiale a prendere l'onda lunga. Oggi ci sono più difficoltà, no? Ma difficoltà dovute sicuramente al fatto del calo delle nascite, anche se poi l'età, voglio dire, l'aspettativa di vita si sta allungando poderosamente, perché siamo arrivati a 83-84 anni, per cui c'è un rovescio della medaglia: dall'altra parte si nasce poco ma si campa di più, per cui voglio dire ci sono più vecchi, è un problema. Ma il problema è non soltanto del fatto di essere vecchio, che ci possono essere poche nascite, il fatto di creare qua le condizioni perché si possano fare dei figli, e quindi avere delle speranze, avere degli obiettivi, avere, voglio dire, un discorso di facciamo famiglia, che oggi è un po' difficile per certi versi, e poi accogliere anche, perché, voglio dire, perché il pericolo che stiamo, o quello che sta accadendo oggi, è che anche se nascono qui, arrivati a un certo punto se ne vanno, la famosa fuga dei cervelli, o addirittura in IT, cioè che non vogliono, non si vogliono rimettere nel mondo del lavoro. Creare le condizioni significa costruire un ecosistema dove tutti noi abbiamo del futuro, abbiamo una speranza, e quindi ci mettiamo a fare famiglia, ci mettiamo quindi a generare dei figli, e possono anche arrivare da fuori, voglio dire, delle giovani generazioni, là quando trovano delle condizioni nelle quali anche loro possono a loro volta avere speranza e avere futuro. È un insieme di condizioni, e su questo la finanza e l'economia può avere un ruolo importante. Non un ruolo fondamentale, perché c'è anche un discorso di tipo culturale, però voglio dire, un'economia solida, un'economia prospera, un'economia che tiene conto, voglio dire, dell'ambiente, del sociale, della governance, dei valori, dell'educazione, della famiglia, significa creare le condizioni perché uno dice: veniamo in Italia, ci piace, è bella, si mangia bene, Italian style, si vive bene, si lavora anche bene, ed è un paese che dà delle opportunità. Ecco, molto spesso vengono tolte le opportunità in questo paese da già chi ci vive. Ecco che allora il problema si moltiplica, si fa pochi figli, non viene nessuno, e quelli che ci sono scappano. Bisogna invertire questa cosa.
Stiamo parlando di una finanza che si mette una mano sul cuore, oppure di un ecosistema anche politico, culturale, come ha detto lei, della società che forza la finanza?
Le due cose viaggiano insieme sicuramente. Bisogna recuperare la matrice antropologica ed etica dell'economia. La finanza non deve essere più speculativa, ma deve essere generativa, cioè creare degli impulsi, dare la possibilità all'economia di diventare ciò che è, oikosnomia, che poi è oikos loco, ecologia, ecologia integrale alla quale si richiama Papa Francesco. E noi abbiamo un patrimonio che è pater munus, cioè il dono del padre che deve dare ai figli. In fondo noi abbiamo preso in affitto tutto quello che abbiamo, che ce l'hanno dato i giovani, dobbiamo restituirglielo meglio. Non lo stiamo facendo tutto questo. Perché? Perché è una società che si è trasformata in senso fortemente negativo. Ora la finanza si torna a essere generativa, che dà impulso, l'economia recupera le proprie matrici, che sono matrici storiche, culturali, nostre. Non dimentichiamo che la prima facoltà di economia era Federico II a Napoli, ed era l'economia civile, quella di Antonio Genovesi. E quindi siamo noi che le abbiamo create, le abbiamo costruite, che è una cosa diversa dal capitalismo, ma non voglio entrare in tutto questo. Per cui finanza generativa, un'economia che recupera quella che era la sua origine, un sistema culturale che si adatta a tutto questo, fratellanza e la comprensione che siamo molto vulnerabili e molto fragili, e ciascuno di noi ha bisogno uno dell'altro.
C'è un settore più degli altri, il settore economico, che mi sembra pronto a recepire, quello industriale, quello dei servizi, quello dell'agricoltura, quello del terzo settore?
I giovani, le start-up, gli spin-off, anche gli scale-up, molto bravi. E dico, noi abbiamo lanciato una metrica che si chiama Values Metrics, che esce dalle metriche tradizionali, che vuole essere una metrica che recupera tutte quelle che sono le tassonomie, gli SFDR, i goals dell'ONU, voglio dire, i criteri, sì, ma inserisce una verticale molto forte, valoriale, e si richiama molto spesso alla Laudato Si, alla Fratelli Tutti e alla dottrina sociale della Chiesa. Ebbene, quando io vado a parlare di queste cose con i giovani che hanno avviato un'attività d'impresa, sono meravigliati e sono meravigliosamente stupiti di tutto questo, vogliono farsi valutare, vogliono crescere attraverso questo sistema di valori che noi stiamo proponendo.
E allora, Giuliano, davvero questa Silver Economy può essere una soluzione per tante cose, e può essere un modo anche per sostenere questa economia, perché poi appunto ci dovrà essere qualcuno che contribuisce al welfare, alle pensioni, alla sanità, e forse possiamo far leva in qualche modo anche su questa Silver Economy, Giuliano.
Sì, il discorso che abbiamo affrontato oggi forse è un po' tecnico in alcuni termini, però io vorrei che rimanesse il messaggio che la transizione ecologica, la transizione alla sostenibilità ambientale e sociale non è un tornare indietro dal punto di vista del mercato, dell'impresa, del profitto, è un ristrutturare la nostra finanza, la nostra industria, i nostri comportamenti, in maniera che si continui a crescere anche come economia, ma che non si faccia più quello che si è fatto, cioè di campare sulle spalle e delle risorse naturali e delle risorse umane di questo pianeta. Si può fare, ci sono le metriche, come diceva Grifoni, basta solo applicarle.
E allora lo ringrazio per essere stato con noi, Giuliano Giulianini della redazione di EarthDay.it, vi ricordo testata di Earth Day Italia, che organizza in Italia questa bellissima giornata mondiale della Terra che noi
facciamo tutto l'anno, Earth Day, is every day, come
però,
diciamo.
Però diciamo, durante la giornata mondiale della Terra c'è l'acme, diciamo.
c'è
la punta dell'iceberg. Io ringrazio per essere stati con noi anche Stefano Sparro e Gabriele Di Domenico, che sono stati l'assistenza alla regia, un compito fondamentale nella radio di oggi. Io sono Alessandro Guarasci, buon pomeriggio a tutti.
ankle.